Dunque, dicevo, ci siamo dati una indicazione, professor Sini. Io vi racconterò alcune cose in merito al percorso filosofico di Aristotele, che molti di voi hanno già studiato a scuola, credo tutti forse presenti, no? Non ci sono ragazzi che ancora non abbiano trattato Aristotele a scuola, vero? No, benissimo. Quindi, riprenderemo alcune cose che sapete già, ne sono certa, e io proverò a suggerirvi alcuni punti di riflessione, saranno solo dei tocchi, perché è immenso il lavoro che si dovrebbe fare per andare a fondo nel rapporto tra Aristotele e la scienza, che è l'argomento a cui vogliamo dedicare questa sessione delle lezioni di storia della filosofia. Quindi farò soltanto degli accenni, darò degli spunti di riflessione su alcuni aspetti che forse di primo acchito non balzano all'occhio quando si ha il primo approccio, diciamo, storico-manualistico alla filosofia aristotelica. Forse invece magari saranno temi che voi avete già osservato, notato, e allora avremo modo di chiacchierarne assieme, perché spero che abbiate voglia alla fine, se avremo un po' di tempo, di dialogare un po' con noi, visto che così ci salutiamo anche. Il professor Sini, dopo la pausa, invece, lavorerà con voi su un aspetto che, questo sono praticamente certa invece, non abbiate toccato a scuola, almeno io ai miei tempi non lo toccai. Un aspetto che riguarda non i contenuti tematici della filosofia aristotelica, ma i luoghi, i modi, le tradizioni, i rapporti, gli spazi, la scuola entro le quali la filosofia aristotelica, così come noi la troviamo impacchettata nei manuali, si è costruita. E quindi, insomma, vi farà lui il suo racconto. La prima cosa che, cominciando con lo sguardo su Aristotele, mi sembra importante ricordare, è una cosa che io dissi en passant nella nostra prima lezione, quella di gennaio. Io cominciai quella lezione, per me un po' strana, devo dire la verità, cominciai quella lezione dicendo che la storia della filosofia è un racconto, e vi avevo portato degli esempi di racconti, di diversi racconti, facendovi notare, attraverso la lettura di un brevissimo passo di Aristotele, facendovi notare quanto diverso fosse il modo di attaccare il racconto della parola filosofico-aristotelica. E vi dissi anche allora che quello che il titolo, insomma, del nostro piccolo ciclo di incontri, Lezioni di storia della filosofia, non sarebbe mai poi mai potuto accadere, non ci sarebbe mai potuto venire in mente, se non sulla base del lavoro fatto da Aristotele, il quale è, io allora così vi dissi molto rapidamente, colui che per primo ha raccontato una storia della filosofia. E vi dissi, attenzione, quindi tutto ciò che io vi racconterò qua, era la nostra prima lezione sui racconti della filosofia, sui racconti della conoscenza, tutto ciò che vi racconterò qua è come da collocare dentro una matriosca, insomma, no? Io vi faccio un racconto che vi dice che la filosofia è un racconto e che vi racconta questo racconto a partire dal racconto di un filosofo che ha detto: la mia origine è questa qua. Tutto un gioco di sprofondamenti all'indietro, come se ci fossero tante quinte che una dopo l'altra si aprivano. Mi piaceva in quella prima lezione suggerirvi proprio questa immagine, no? L'immagine di una originaria parola che dice l'incontro col mondo, e lo dice questo incontro percorrendo il mondo, camminando nel mondo, segnando il mondo, mappandolo, e che poi, attraverso alcune novità proprie di quello che chiamiamo la nascita della filosofia, vai a capire poi come nasce, ecco, attraverso alcune particolarità, peculiarità di questo evento, pur restando parola, diventa parola che del proprio stesso racconto fa una storia, cioè lo mette in fila e dice: dunque, prima c'è stato questo, poi quest'altro, poi quest'altro, e il tutto camminava verso di me. A dire così poi è proprio Aristotele. Quindi le nostre lezioni di storia della filosofia sono per molti versi sono prima di tutto un'eredità aristotelica. Prima di entrare nel merito di questa eredità, Forse è utile se io vi ricordo molto rapidamente quello che vi proponevo nella scorsa lezione, invece, quella di febbraio. Ricorderete, credo, ma la cosa si dice in fretta. La scorsa lezione si intitolava Il sogno di Platone. Tutti sapete che Platone fu il maestro di Aristotele. Quando io cercavo di mettere a fuoco il sogno di Platone, di raccontarvi quale fosse il sogno di Platone, in realtà individuai, almeno così nella mia testa, poi non so se io nella lezione di febbraio sia riuscita o meno a indicarvi di questi punti individuati, individuai tre forme del medesimo sogno, come tre apparizioni fantasmatiche della medesima visione onirica. E le tre figure del sogno per me erano il sogno di Socrate, cioè il sogno dell'uomo più giusto. Platone ha sognato l'uomo più giusto e ce l'ha così raccontato. Il sogno della città giusta e il sogno, e questo non l'ho, questa formula sono sicura che non l'ho usata, l'ho trovata mentre annotavo il riassunto per me di ciò che avevo detto. Il terzo sogno, o meglio la terza apparizione fantasmatica del medesimo sogno, era quella che stamane mi sono sintetizzata così: la verità giusta, l'uomo giusto, la città giusta, la verità giusta. Giusta. Che cosa poi voglia dire giustizia per Platone è tema sterminato, che noi abbiamo suggerito, toccato, forse appena messo a fuoco all'orizzonte in chiusura della scorsa lezione. Io dicevo, la giustizia, così come Platone ne parla nella Politeia, nella Repubblica e nelle leggi, è misura. Ricordate, è misura, è armonia, misura, armonia, composizione delle parti, orchestrazione, potremmo dire, tra le differenze, un'orchestrazione nella quale giocano tanto ciò che in Grecia si chiamava musiche, ricordate? Giustizia è musica per Platone. Tanto la musica è dunque quanto la dialettica platonica. Se dialettica è la reale differenziazione e articolazione del vero. Dialettica è anzitutto la, potremmo dire, ontologica, cioè riguardante l'essere come è, organizzazione del reale. Ecco, interessante per me, nel mio riassunto autarchico, per riprendere il filo del nostro discorso, questa combinazione, questa possibilità di intravedere nella trama della dialettica platonica la medesima istanza della sua politica, ma della sua politica come politica musicale, no? Il sogno musicale di Platone. Socrate è musico, in quanto è giusto, la città giusta sarà una città che danza le sue parti, che le articola dinamicamente, le fa danzare, e infatti l'educazione si baserà su canto e danza comunitari, nelle leggi di Platone, e la verità come una verità articolatoria, in questo senso anch'essa giusta, appunto, musicale. Ricordate però anche che il grande problema nell'ereditare da Socrate una postura particolare, no? Un modo particolare di essere ateniese, di essere cittadino, quel modo che Socrate chiamava filosofia, filosofia è un modo di essere ateniese, è un modo di stare nella propria città per Socrate anzitutto. Socrate insegna un modo di vivere, o almeno il Socrate sognato da Platone, cioè tutto ciò che di Socrate noi davvero sappiamo poi, no? Il Socrate sognato da Platone è un Socrate musico, nel senso che è un cittadino che assume una postura nuova, originale, particolare, che esercita il proprio essere cittadino, la propria civitas, la propria civiltà, la propria appartenenza ad Atene in un modo originale, nuovo. Questo modo originale si chiama filosofia. Capite? Non si tratta dunque di certe cose che si sanno nel modo di fare la filosofia di Socrate, ma si tratta proprio di un atteggiamento che si assume. La filosofia è un modo di essere, e aggiungo di essere cittadini. Non è anzitutto così nel sogno platonico di Socrate, non è una serie di contenuti, di cose che si sanno. Potremmo dire una serie di passi che si fanno. Ma di fronte a questa eredità, ricordate che noi abbiamo letto dei pezzetti della lettera settima in febbraio, e poi non ricordo se vi ho letto o vi ho riassunto il discorso di Socrate in tribunale, no? Provocatorio, o meglio, prima autobiografico, dice: io ho fatto questo, no? Io sono questo, ecco, vi racconto la mia storia, io ho fatto questo, 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 quest'altro, prima votazione, va così, cos'ha, ricordate? Bene, adesso va a fare il discorso su cui se la giocava tutta, e cosa fa? Dice: vabbè, dai, d'accordo, scopriamo le carte, vi dico proprio cosa merito. Ricordatevi la provocazione, no? Di essere trattato come Totti, di avere, no, una casa meravigliosa, di essere mantenuto dalla città, ecco cosa merito. E lì, come ricordate, se la gioca tutta e va male. Seconda votazione, condanna a morte. Bene, ecco, venendo da questa eredità, Platone, ricordate, dice: ecco, vedete, erano d'accordo quelli là, hanno votato, no? Era un tribunale democratico, noi abbiamo insistito molto su questo aspetto, e hanno preso la loro decisione, una decisione che implicava l'accordo, la comunanza, la coinonia, si erano messi d'accordo, e però l'accordo tra opinioni mutevoli, un accordo basato sulle apparenze sensibili, un accordo basato sulla doxa, un accordo non basato su un adeguato percorso conoscitivo. Ricordate, vi dicevo come Socrate, il Socrate di Platone, dell'Apologia, dica più volte nei suoi discorsi: mi rendo conto, non c'è abbastanza tempo, se avessi più tempo potrei farvi camminare con me nel dialogo, no? Ma il tempo è quello che è, e quindi, insomma, appunto, è andata male. Allora, è vero, ci sarebbe voluto più tempo, d'accordo, però è il fondamento di quel modo di stabilire il vero, no? E la giustizia, che non funziona, non può funzionare per Platone. Da qui la grande avventura, così noi raccontammo almeno la cosa, ricordatevi sempre che sono racconti, noi qui a Mecri abbiamo scelto di raccontarcelo così, questo racconto. Allora da lì raccontammo come Platone cominciasse la grande avventura, con l'obiettivo di dare un fondamento stabile alla verità, ovvero alla giustizia. Alla verità, ovvero alla giustizia. Episteme, ricordate? Episteme. Ciò che sta fermo, buon Dio. Non che cambia dall'oggi al domani, come pare all'uno, come pare all'altro, deve star fermo affinché gli uomini più giusti, che sono poi anche gli uomini più veri, cioè il mio Socrate, il mio sogno, non rischino più di essere condannati a morte. Questo era il progetto, questa è la lettura che abbiamo proposto del sogno di Platone, in sostanza, no? Però l'idea di un episteme, di una scienza che sta ferma, che non muta, che ha il suo fondamento, ricordate, nei concetti, ciò che è stabile, ciò che non muta, le idee, le essenze, l'usia, come dice anche Platone, ecco, questa scienza inevitabilmente deve escludere dal proprio ambito di indagine, dal proprio ambito di pertinenza e di competenza, tutta una serie di esperienze, di aspetti della realtà, che sono caratterizzati per loro essenza, diciamo così, dal mutamento, dall'impermanenza, dalla mobilità, dall'inconsistenza, da quello che si chiama il divenire. Tutto ciò che diviene, come faccio a coglierlo in una prospettiva epistemica? Come faccio ad avere una conoscenza stabile di ciò che muta? Questo è il grande tema, no? Come faccio, come si può dare episteme di ciò che è il contrario dello star fermo, di ciò che nasce e che muore, di ciò che cresce e decresce, di ciò che si altera continuamente? Impossibile, impossibile. Una scienza di questo tipo non è possibile. I corpi sensibili, perché queste sono le cose che mutano, ciò che nasce che muore, ciò che cresce decresce, ciò che si trasforma, tutta la dimensione sensibile, che come sapete non vuol dire che ha il cuore tenero, ma vuol dire che è recepibile mediante i cinque sensi, è esclusa dalla possibilità di una vera fondazione epistemica. Non dovete intendere perciò, non dovete però pensare che questa soluzione che noi abbiamo ricordato per parte nostra appunto in febbraio sia da prendersi in modo univoco e superficiale. Le cose in accademia erano ben complesse, molto complesse, tanto complesse che in effetti il dialogo con gli scienziati, gli astronomi, i cosmologi, diremmo, i matematici, in accademia, almeno da un certo momento in poi, fu vivacissimo. Vivacissimo. Non dovete pensare la vita in accademia come una vita appunto di meditazione silenziosa sul testo del maestro, ma dovete pensare alla vita accademica. In questo ricordate la lettura, il suggerimento che vi diede il professor Sini la volta scorsa fu fondamentale, no? La vita accademica come una vita militante. I francesi direbbero, erano tutti intellettuali engagé, questi volevano fare la rivoluzione, e quindi il problema di come stavano le cose, di come dibattere, discutere con quelli che noi chiameremmo gli intellettuali, no? Del loro tempo, era un problema molto serio, e c'era tutta una rete di contatti, di rapporti fondamentali, importantissimi, che modificavano, che costituivano la carne, no? Del discorso accademico, che si giocava in sedi diverse, in tutto il Mediterraneo, ricordate, tante, a partire dall'Accademia Madre, tante erano le microaccademie che si erano costituite in giro per il Mediterraneo. Sicuramente, quando nel 367 entrò in Accademia un 17enne Aristotele, questo tipo di dibattiti era in pieno corso in Accademia. Aristotele, e non è una cosa secondaria, non era ateniese. Si dice Aristotele nasce a Stagira nel 384 a.C. bla 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 e si va avanti. Sì, ma attenzione, nasce a Stagira, non ad Atene. È molto significativo questo. Significativo di molte cose. La prima la dico velocissimamente, ma anche la seconda sarà rapida. Vuol dire che, capite, da Stagira partivano, che si trova nella Calcidica, cioè nella penisola, una penisoletta che si trova a nord-est del territorio ellenico, la gente partiva e andava in accademia. Cioè andava a fare la scuola, quella, il master, diremmo noi, no? Da Oxford. Si va in accademia, si va ad Atene. Tra l'altro Atene era una gloria del Mediterraneo, no? Dico sempre ai miei ragazzi, dovete immaginarvi, era un po' come la New York del Mediterraneo. Era una città fighissima proprio, fantastica, no? La vedevi arrivando dal porto, una roba imponente. C'era stato tutto un lavoro mirato a renderla così, no? Doveva colpire questa grande città, questo cuore, no? Culturale pulsante del Mediterraneo. Colpire chiunque vi arrivasse, e vi arrivavano in molti, e tra questi molti anche Aristotele, che però viene proprio, non è che va a caso, no? Vado a fare, faccio un giro a New York, o come dicono alcuni miei studenti, mi prendo l'anno sabbatico. La trovo una cosa comicissima, poi non fa ridere, no, ma in realtà io mi la trovo divertentissima. Scusate, poi magari vi racconto perché. Vabbè, no, non va a prendersi l'anno sabbatico, va in accademia da Platone. E trascorrerà lì 20 anni, no, perché vedete, sì, faccio un master 2 o 3 anni, no, 20 anni, fine 37 anni Aristotele vivrà e lavorerà e studierà in accademia, e divenendo negli anni certamente una delle figure di punta dell'accademia, non c'è dubbio su questo. Ma della vicenda con l'accademia credo che avrete modo di ragionare dopo con il professor Sini. A me invece preme appunto ricordare che gli anni che Aristotele trascorre in accademia sono anni, di intensissima attività scientifica, capite? L'accademia, che non aveva i fondamenti diciamo, i fondamenti metodologici, diremmo noi oggi, no? Per fondare una scienza del divenire, però con le scienze che studiavano il mondo del divenire, aveva rapporti, aveva dialoghi, e questo, tra l'altro, lascerà un segno vivissimo anche nei lavori del maestro dell'Accademia di Platone. Ma anche questo non è il nostro argomento di oggi. Semplicemente io evocavo queste atmosfere perché fosse chiaro, ci fosse chiaro, che non è che Aristotele al colpo di genio, no? Che là, Aristotele è una di quelle robe che uno deve dire sì, è un genio assoluto, bisogna mettersi là, dopo vi racconterò alcune cose divertenti dei miei impatti con Aristotele, se abbiamo tempo e voglia. Ecco, è un genio assoluto, però non è che i geni assoluti, capite, pof, saltano fuori dal nulla. Vedremo la genialità di Aristotele, in che cosa, a mio avviso, ma non a mio avviso, sarebbe irrilevante, insomma, in che cosa particolarmente, no, esplode. Però certamente c'è tutto un terreno fertile perché la genialità di Aristotele potesse emergere. Questo terreno era animato appunto da figure di scienziati, matematici, astronomi, studiosi, insomma, del mondo della natura, del mondo delle figure, delle forme, e del mondo dell'articolazione di queste forme, della quantità di queste forme, i matematici appunto. Aristotele eredita questo interesse, probabilmente lo accoglie, ha un terreno fertile per accogliere questi interessi, e sì, appunto, fruttificheranno su questo terreno. Perché, come sapete, Aristotele, come possiamo dire, organizzerà enciclopedicamente il quadro di tutte le scienze del suo tempo. Organizzazione enciclopedica e sistematica di tutti gli ambiti del sapere del tempo suo. Ma del tempo suo, in realtà, alcune mosse fondamentali di Aristotele lasceranno una impronta che si protrarrà, no? Che resterà attiva, e che forse è attiva ancora oggi in tutte le scienze occidentali. Quindi Aristotele è colui che da una parte inventa la storia della filosofia, dicevamo, no? Inventa letteralmente la storia della filosofia, la storia della conoscenza. E dall'altra parte colui che organizza, articola in un insieme unitario, in un corpo organico, appunto, in cui ogni parte è legata a tutte le altre, l'intero scibile epistemico del suo tempo. No, tutto ciò che era conoscibile epistemicamente nel suo tempo. Credo che tra queste due invenzioni, l'invenzione dell'organicità delle scienze da una parte e la visione della storicità delle conoscenze dall'altra, ci sia un legame profondissimo. Appaiono due mosse diverse, ma la mossa di fondo è la stessa, secondo me. È la stessa, e ha a che fare con quello che è il punto in cui, come dicevo, la genialità di Aristotele esplode. E il punto è esattamente quello che il suo maestro aveva faticosamente lavorato, toccato, maneggiato, ma non risolto in sostanza, ovvero la questione del divenire, ciò di cui non si può avere scienza, ciò di cui non si può avere epistemi. Perché dico, in fondo c'è una connessione profonda tra l'invenzione aristotelica della storia della conoscenza. La conoscenza è una storia, ci sono stati gli antichi che hanno guardato il mondo così cos'è, hanno cominciato, certo, poi dopo c'è quest'altro, poi dopo sono venuti questi altri, no? E poi siamo arrivati noi, e noi greci, poi tra noi greci io. Che tra l'altro è una cosa che i filosofi poi ripeteranno nel tempo, no? Cioè, c'è tutta la filosofia, sapete che Hegel, che i più piccoli studieranno tra un paio d'anni, e vi divertirete, e Hegel appunto diceva: io sono la filosofia, no? Io sono la filosofia. Ha detto bestia qualcuno? Modesto. Ah, modesto, dicevo bestia, no, mi piaceva di più bestia. No, non era modesto, ne fingeva, e c'era un profondo senso in quello che diceva, venendo dalla tradizione iniziata da Aristotele, appunto, no? Il senso profondo era il cammino, no? La realtà cammina, diviene. In questo divenire però c'è una regola. Ecco, il divenire è regolato. Non va a caso, non va a muzzo. C'è una regola profonda nel divenire delle cose. E proprio perché c'è una regola profonda nel divenire delle cose, noi possiamo rileggere lo svolgimento della realtà, sia essa la realtà dei corpi, la realtà naturale, sia essa la realtà della conoscenza. La storia della conoscenza è possibile perché è possibile una visione continuativa del mutamento. Quindi il cambiamento non è passaggio dall'essere a nulla, ma è trasformazione. Questa trasformazione non è casuale, questa trasformazione è regolata. E siccome è regolata, essa è ricostruibile, no? È rileggibile a posteriori. Dal punto d'arrivo posso leggere la storia che mi ha preceduto. Allora, io racconto una storia della conoscenza, io articolo tra loro le conoscenze perché esse sono organizzate in un divenire regolato, no? In una concatenazione regolata. La realtà è una concatenazione regolata per Aristotele. Sicché il divenire, questo lo stiamo preannunciando, soltanto ora vedremo in che modo e in che forma, il divenire, il grande problema, insomma, da cui la filosofia era assillata, il divenire è uno sviluppo regolato. Guardate, voi come me, come tutti noi, a scuola studiate storia della letteratura, vabbè, storia della filosofia, sa va a dire, storia della letteratura, storia dell'arte o delle arti, poco o niente. E su questo potremmo ragionare magari, se avremo voglia, dopo, ma solo se ne avrete voglia, cioè se me lo domanderete. Poco o niente storia della scienza. Interessante, eh? Ma questo non, ecco, questo è lo stacco di noi moderni da Aristotele. Se vogliamo dopo ne parliamo. Però per il resto, a parte ciò che è eterno, cioè la scienza, ciò per cui non occorre storia, ciò di cui non è interessante è divenire regolato, appunto, ma il punto d'arrivo aggiornato, diciamo così, a parte questo, per il resto tutta la nostra formazione è una formazione storica, ma guardate, non soltanto una formazione, la formazione scolastica, noi abbiamo tutti nella testa, nelle mani, nel modo di pensare, nel modo di muoverci, un andamento storico, non so come dire, no? L'idea cioè di uno sviluppo regolato della realtà naturale. Ma ad esempio siamo tutti darwiniani, no? Per cui non c'è nulla di strano per noi nel pensare che le forme di vita abbiano la loro, diciamo, storia, ecco, un loro sviluppo regolato. E poi siamo storici nel modo di guardare la nostra vita, il nostro passato, i nostri progetti. Siamo storici. Guardate che questo non è un fatto ovvio, o meglio, per noi è assolutamente ovvio. Ma bisognava che accadessero molte cose affinché questa idea della realtà si potesse imporre come ovvia, appunto, no? Come scontata. E tra le molte cose ci voleva anche Aristotele. Ci voleva uno come Aristotele, con l'influenza incredibile che ha avuto su tutta la storia del pensiero occidentale. È un'articolazione enciclopedica del sapere come scienza universale, questo è il grande progetto di Aristotele, enciclopedica e gerarchica. E vi faccio notare che anche noi siamo per lo più ancora altamente gerarchici. Avete visto sicuramente tutti come me una immagine veramente demenziale, buffissima, cioè assolutamente falsa, che non ha alcun fondamento nel testo del povero Darwin, l'immagine del scimmione che poi si va dritto e divento io, appunto. L'avete vista tutti, tutti l'abbiamo vista, dalle figurine in poi, ahimè, fino ai libri di scienza. Ecco, questa roba che non è darwiniana, per niente. Però cosa fa? In soldoni descrive il fatto che le forme di vita, no, si sono evolute, si sono sviluppate e si sono sviluppate in modo regolato e gerarchico, perché il punto d'arrivo, quello bello e meno peloso, appunto, è quello, è chiaramente è ciò a cui tendeva l'evoluzione, no? Tendeva l'evoluzione. E per noi questo è scontato, nuovamente, è assolutamente ovvio. Capite? Ma sono novità rispetto a una visione, ad esempio, della realtà come ciclica, poniamo, o della realtà come eternamente presente, no? Come in un gioco di sobbalzi, no? In un eterno presente. Sono cambiamenti immensi, no? Quelli che noi stiamo qui evocando. Immensi. Aristotele arriva nel momento in cui un passo cruciale di questo cambiamento, che non si fa chiaramente in una vita, sono appunto cambiamenti epocali, un passo cruciale però di questo cambiamento epocale si poteva compiere. Aristotele incarna questa possibilità. Molte condizioni erano date perché questo salto si compisse. E direi addirittura che il lavoro di Aristotele, questa capacità dunque di ricostruire una storia sulla base dell'idea che il divenire sia regolato, che il divenire sia uno sviluppo organico e gerarchico. Ecco, questa possibilità, dicevo, che Aristotele incarna, è per molti versi il compimento dell'intero percorso della civiltà greca. È molto suggestivo pensare qualcosa che anche qua sicuramente già sapete, ma che forse non è inutile ricordare qua, cioè in questo punto del nostro discorso, no? Dicevo, compimento della civiltà greca. Voi sapete che Aristotele lascia l'Accademia per ragioni che penso vi verranno raccontate dal professor Sini dopo. Lascia l'Accademia, nel 347 muore Platone, lascia l'Accademia e ha un periodo che trascorre lontano da Atene, prima sta a Mitilene, nell'isola di Lesbo, poi trascorrerà un tempo importantissimo, 3 anni a Asso, dove ci sarà una comunità importantissima, una comunità platonica, no? Nella quale lui si ritrova, pur se questo ritrovarsi è già un rielaborare molto, molto profondamente le dottrine platoniche. E poi arriva l'evento, ricordate? La chiamata. Filippo II, il Macedone. Non so se mi spiego. No, questo è il Macedone. Lo chiama a corte. Dice, vorresti mica fare un po' il maestro del mio figliolo? Il figliolo poi diventerà Alessandro Magno. E Aristotele fa una cosa incredibile. Cioè, incredibile, incredibilissima, la fa. Ma anche molto ragionevole, visto la sua prospettiva, no? Il suo programma, il suo progetto. Accetta, no? E va a diventare, a fare il maestro privato. Pensate che roba, cioè, non so se mi spiego, perché poi siamo tutti storici, ma riletto dopo c'è Aristotele, che è il maestro di Alessandro Magno, cioè, vabbè, incredibile, no? È ovvio, e il mondo intanto sta ribollendo. Questo qui, Alessandro, il ragazzino, voglio dire, farà una mossa incredibile, porterà a compimento il processo di grecizzazione di praticamente tutto il mondo allora noto, diciamo così, e al tempo stesso, portandolo a compimento, ne segnerà la catastrofe. Il rivolgimento, no? Questo compimento è simultaneamente la catastrofe. Inizio e fine sono la stessa cosa. Non ci sarà più il mondo greco che abbiamo studiato, quello delle poleis, quello delle democrazie, delle liti, dei partiti, inteso così come l'abbiamo immaginato, figurandoci insomma questo universo nei secoli quinto e quarto, già qualcosa nel sesto, quinto, quarto, ecco. Ci sarà più. E non è che non si presagisse che le cose non stavano andando tanto bene al tempo di Aristotele, perché da un lato c'erano delle pressioni fortissime da parte della Persia, che era minacciosissima, mai davvero sistemata. La Persia, una civiltà antichissima, profonda, meravigliosa, rispetto alla quale le città greche, leggere, leggiadre, agili, snelle, insomma, no, avevano istituito un modello politico diverso. Però queste città erano in crisi tra loro, si erano scotennate a vicenda, scuoiate, avevano fatte di tutti i colori, no? Tra di loro, tra le città e poi al loro interno, la città giusta. Più che una musichè sembrava veramente il rombo di un motore a scoppio devastato, insomma, no? Ci sono le marmitte, ragazzini bucano le marmitte, le bucate anche voi le marmitte? No. Ai miei tempi si bucavano le marmitte per fare casino. Allora, cioè, noi vecchi praticamente tutti sbiancavano, loro serafici, no, non ho mai bucato una marmitta. No, anche io vado in bicicletta, oppure uso il motore elettrico che è ecologico. No, invece ai miei tempi si bucavano le marmitte per fare un gran casino. Quindi la musica greca sembrava più che altro lo scoppiettio di una marmitta bucata. E in questa situazione le città stavano mostrando la loro incapacità di realizzare quel sognolino, quel sogno di armonizzazione. In qualche modo, forse, Aristotele pensò che infatti la questione non se la si doveva giocare tra città. Lui che non era ateniese, oh, le città, le polis, forse è un'altra la struttura che dobbiamo immaginare, l'articolazione che dobbiamo immaginare, molto più vasta, più organica, appunto, un grande corpo che tenga assieme le differenze nell'unità. E non so voi, ma a me nuovamente mi fa venire in mente il divenire. Qualcosa che permane articolando nel variare delle sue forme. Articolandosi, scusatemi, nel variare delle sue forme. Bene, questo modello in fondo verrà attuato da Alessandro, che farà proprio questo, il suo impero sarà la costruzione di un grande corpo organico articolato nelle sue differenze. E quindi forse, chissà, questo è un racconto, forse un'illazione, chissà se l'insegnamento di Aristotele, che era tra l'altro notissimo a quel tempo, non è che ha chiamato il maestro privato di provincia, era un provinciale Aristotele quando arrivò da Stagira ad Atene, ma in questi anni era diventato un maestro di grande prestigio, no? Non è che lo chiama così a caso Filippo II a corte. Forse, chissà, dicevo, l'influenza di Aristotele non è secondaria nella costruzione di questa visione di Alessandro, no? La possibilità di una musica, della costruzione di una giustizia che sia basata sulla articolazione tra le differenze entro un terreno comune, no? Entro un corpo comune che si dà come regola, diciamo così, quella che il cammino della storia, della conoscenza ha segnato e santificato come la civiltà più alta, il punto d'arrivo, cioè quella greca, appunto. Alessandro il Macedone era in realtà un greco dalla testa ai piedi. I greci pensavano dei macedoni che fossero dei buzzurri, dei tamarri, dei barbari, una cosa impossibile, era inconcepibile per i greci poter essere, cioè l'idea di essere governati da questi qua, era una roba incredibile. E Aristotele va a educare il barbaro, no? Va a educare il barbaro e crea le condizioni, no? Perché questo che forse chissà era il suo sogno, chissà, potesse in qualche modo prendere forma. Certamente del sogno a tutta la materia l'inconsistenza, perché come sapete in realtà questo sogno sarà una precaria realizzazione, però poi franerà, no? Definitivamente nella spaccatura di questo immenso impero in tanti lacerti, in tanti regni che non avranno più né la natura dell'impero, del corpo unitario, né, la natura dinamica e, come dire, cellulare delle polis. No? Bene, il compimento, dicevo, no? Il compimento della civiltà greca è al tempo stesso un passaggio, una metamorfosi definitiva, una specie di catastrofe, insomma, no? Un rivolgimento verso il basso. Catastrofe vuol dire letteralmente questo, uno sprofondamento, insomma, no? E compimento della civiltà greca, ma che accidenti vuol dire compimento della civiltà greca, a parte ciò che ho appena suggerito, no? Che c'è un acme, appunto, ci si è barcamenati come si è potuto, il barbaro è diventato più greco dei greci, a suo modo, se così possiamo dire, grecizza tutto il grecizzabile e al tempo stesso in questo modo segna il compimento alla fine. Va bene, ma al di là di questo, cos'è un compimento della civiltà greca? Che cos'è la civiltà greca? A cosa mi sto riferendo? Cioè, che cosa intuisco e sottopongo alla vostra attenzione per un tentativo anche minimamente applicativo tra poco, quando dico compimento della civiltà greca? Vi ricordate la prima lezione? Quando si è parlato di quel modo strano di parlare della dea del poema di Parmenide. Carlo Sini poi ha fatto tutto un lavoro di analisi. Io mi ero limitata a leggervi alcuni passi, perché sempre mi interessava mostrarvi come possono essere diversi i modi di raccontare il mondo, no? Cioè i modi di conoscerlo. E mi sembrava utile, mentre vi evocavo racconti remoti, racconti degli aborigeni, racconti indiani, anche racconti mediterranei, no? E più arcaici e più recenti. E vi lessi alcuni piccoli brani del discorso della dea Parmenide, no? Bene, adesso proverei a dire così, se ricordate un po' ciò che ci dicemmo in gennaio. Il compimento della civiltà greca, di cui Aristotele è l'operatore, consiste nella sistematica applicazione di quel logos, sistematica, metodica, millimetrica, capillare, applicazione di quel logos che avevamo sentito risuonare, vada tranquillamente, che avevamo sentito risuonare nella parola della dea. Quel logos che avevamo sentito risuonare in quei discorsi che la dea faceva a Parmenide. Ma che cos'era quel logos? Io ricordo precisamente che, in realtà io speravo tanto che il professor Sini in quella prima lezione parlasse del logos, invece ricordo, non so se voi ricordiate, precisamente il passaggio in cui ha detto qua c'è logos, non ci provo neanche a tradurlo logos, andiamo avanti. Porca miseria. E così mi ha lasciato tutta la patata bollente. Allora, in un modo veramente molto schematico, del quale mi scuso profondamente, ringraziando il presidente Presto Fini per averci lasciato in verità questo problemuccio, mi siedo e provo a dire che cosa io vedo in atto, sistematicamente applicato nel lavoro che fa Aristotele, portando a compimento, ho detto così, non la civiltà greca, logos. Discorso, boh, fa anche lui il suo bravo discorso, il suo bravo racconto. Discorso. Discorso. Discorso però non contraddittorio. Discorso non contraddittorio. Guardate, mi limito a delle enunciazioni, tutto questo andrebbe ben altrimenti articolato. Sono enunciazioni che mi servono per fare i prossimi passi. Però credo che ci si possa intendere. Discorso non contraddittorio. Valuto con la tua, col tuo logos, col tuo discorso non contraddittorio, con la tua ragione, con la tua argomentazione, diceva la dea. Valuta se è plausibile, no? Dire che l'onestere è e l'essere non è, o se invece è una scemenza. Valuta tu, dice la dea, ricordate? Valuta tu. Ma con che criterio valuto? Scusi, con Logos. E perché Logos mi dovrebbe permettere di valutare se è scemo o no, dire che l'essere non è, che il non essere è? Perché Logos ha una sua legge intrinseca. È lui l'unità di misura per fare la valutazione. È l'unità di misura perché questo modo di fare i discorsi ha come stile e stilema, come regola, quella di non contraddirsi, di non poter dire, dirà Aristotele, nello stesso senso e nello stesso tempo, che questo è quello e che non è quello, o è o non è. Questi sono poi gli assiomi della logica aristotelica, eh? Gli assiomi vuol dire che sono intuitivi, ragazzi, se non lo intuisci non te lo devo neanche spiegare, capite? Non te lo devo neanche spiegare, sarò mica a spiegarti che A o è B o non è B, non è che può essere e non essere B, giusto? Non te lo devo mica spiegare. Sono diventati assiomi. Cioè, quello che la dea diceva come apertura, no, di un orizzonte di senso possibile, evidentemente abbastanza rivoluzionario, no? Cioè, non così scontato, se ne poteva fare questione in un percorso iniziatico, conoscitivo, non era così ovvio. E ora diventa ovvio, un assiomo, no? Così come se dico che Zeus è Zeus o Zeus è un cigno, allora Zeus è Zeus o è un cigno? È Dio o è un cigno? No, perché non è che può essere o non essere nello stesso senso e nello stesso tempo un cigno. Dipende da come se la mette con l'Eda, no? Cioè, non nello stesso senso e nello stesso tempo, può diventarlo. Lui è Zeus che può diventare cigno, giusto? Capite? Questo per noi funziona, ma questo per noi è ovvio che c'entra. Non è che Zeus è un cigno, lo sappiamo tutti, no? Si è tramutato in cigno. Vi ricordate quella lettura? Che questo sono sicura per alcuni, almeno a me cari, è stato un po' straniante, in cui si diceva che l'acqua e la luce, gli elementi si mescolavano. Ricordate? La luce è acqua, la terra è... E io leggevo questa cosa e questi ce l'hanno strani, questi orientali. E dice, ma chissà perché questo qua ci sta leggendo questa roba qui. Perché stavamo cercando di mostrare che invece in tanti modi si può raccontare sensatamente il mondo, si può percorrere il mondo. Sensatamente vuol dire con una direzione. C'erano precise direzioni, orientamenti in quei racconti. Il racconto del Logos non può avere quei sensi, no. Il racconto del Logos, anzi, crea le condizioni per vedere che quei sensi sono sensi altri, sensi fantasiosi, potremmo dire, no? Metaforici, allegorici, mettila come vuoi, insomma, no? Ma non reali, perché realmente o A è B, o A non è B, e A non può essere e non essere B nello stesso senso e stesso tempo. Io adesso potrei cantarla anche al contrario, la filastrocca, e voi sareste assolutamente tranquilli, riteniamo tutti che sia così, appunto. A buon gioco già Aristotele a dire è un assioma, lì tutti i nostri ragionamenti, tutte le nostre articolazioni argomentative, tutte le nostre dimostrazioni, tutti i nostri sillogismi si bloccano, e per fortuna che si bloccano, abbiamo bisogno di un punto fermo, no? Punto fermo sono gli assiomi, lo sapete tutti, gli assiomi, cioè delle evidenze logiche che non hanno bisogno di essere spiegate, sono intuitive, l'intuizione, no? L'intuizione, la più certa di tutte le conoscenze. Vi ricordo molto rapidamente i tre assiomi, li conoscete già, ma a volte questi ripassi al volo non è che sono inutili, no? Assioma dell'identità, assioma della non contraddizione, assioma del terzo escluso. Sono giusto tre regolette che per noi sono una più scema dell'altra. Buonasera. Una più scema dell'altra, no? Identità. Aia. Dice, vabbè, grazie. ha scoperto l'acqua calda, Aya. Il che però vuol dire anche non potrai usare A indifferentemente. Se ad esempio è un altro A che si chiama A, ma non è sostanzialmente lo stesso, lì fai casino, eh? Non basta dire A, non è sufficiente che tu dica A, deve proprio essere A. L'orsa e l'orsa sono omonime, però una può allattare i cuccioli, l'altra no. Se no ti viene fuori un ragionamento bizzarro. Ecco che il principio di identità è fondamentale, no? Cioè ti viene fuori un ragionamento, mi seguite, se non mi seguite pare più o meno me lo dite, eh? Il ragionamento è un esempio tipicissimo, insomma, appunto, l'orsa può essere l'animale che allatta i suoi cuccioli, ma può essere anche la stella o la costellazione, insomma, no? Allora, se io sbaglio e uso orsa come orsa, cioè mi baso sulla loro omonimia, ma non sulla loro identità, perché non sono identiche le due orse di cui sto parlando, pensate che bel pasticcio posso far su con tutto l'andamento argomentativo, no? Mi faccio il mio bravo sillogismo e salta tutto. Quindi il principio di identità è fondamentale. È quello che, come dire, salva dal rischio dei ragionamenti basati sull'omonimia, ragionamenti sofistici, ad esempio, no? E poi il principio della non contraddizione, che è quello che vi ho ripetuto poco fa più volte, e poi quello del terzo escluso, o che in sostanza è una appendice del principio di non contraddizione, o A è B o A non è B, tertium non dato, una terza strada non si dà, che vuol dire non puoi dire che è e non è simultaneamente, via. Va bene, un discorso non contraddittorio, un discorso che si basi sulla struttura del giudizio. A è B, anche questo. Un giudizio è una proposizione della forma A è B. Ma capite, non tutti i discorsi, aggiungerei non tutte le lingue e aggiungerei non tutte le scritture consentono il discorso A è B. La struttura, scusatemi, del discorso come A e B. No? Devo avere un soggetto e poterlo individuare nella sua separatezza, nel discorso. Devo poi poter individuare la relazione lineare con il predicato e poi devo poter usare il connettivo E in sensi diversi, no? Non è in senso forte, è, ma è questo, è come copula, è come collegamento. No? Vi faccio notare che questa è proprio la grammatica greca. Il logos ha la sua radice nella grammatica greca. E poi dovremmo aggiungere, ma ecco, se su questo il professor Sini ci avesse aiutato invece ci ha mollati, quindi lo dirò molto rapidamente, è che la grammatica greca non è una cosa che appartiene alla lingua parlata greca, che ciò che noi stiamo dicendo qua, vedo il soggetto, vedo la copula, vedo il predicato, vedo e sono in successione, c'è questo e sono collegati dalla copula, questo è visibile soltanto quando lo vedi, capite? No, non quando lo ascolti. Lo devi vedere scritto in un certo modo. Devi vedere gli elementi in successione in un certo modo. Devi cioè avere compiuto tantissime operazioni fondamentali.
Ragazzi, no, questo se non andate fuori. È chiaro? Sì, a te dico. A voi due. Lo sapete benissimo cosa avete fatto, quindi già l'altra volta, non crediate che ci sia scappata questa. Chiaro?
La severità
se
del
no discorso. Andate, nessuno vi tiene qui per forza.
Va bene, perché ci sono dei momenti di intimità che scappano così e allora a volte, però va bene, insomma, ci sono tanti luoghi in cui flirtare. Mecri è bello perché è accogliente, si sta bene, anche da questo punto di vista è piacevole, però può essere imbarazzante magari, no? Per gli altri o non rispettoso, diciamo così. Però va bene, insomma, andiamo avanti. Allora, dicevo che... Carlo, questi flirt mi fanno perdere fino al discorso. Ah, una roba difficile che doveva dire lui, invece mi interrompe pure. Allora, una cosa difficile che è che dire quello che io ho appena detto, e cioè che c'è una successione grammaticale, capite? Ho detto della lingua greca, è possibile soltanto perché, altro che successione della lingua, si vede una successione della scrittura. Una scrittura lineare, fatta di elementi separabili, uno diviso dall'altro. E non tutte le scritture sono così, capite? Lo sapete benissimo, ci sono scritture diversissime. Il professor Sini ha lavorato molto a lungo su questi temi. Se sarete curiosi, come sempre, la regola sapete qual è, che ci scrivete, ci scriviamo e vi posso dire, ma magari leggiti questo, comincia a guardare quell'altro se hai curiosità. Io mi limito soltanto a ricordare questa dimensione, cioè la dimensione di una articolazione del discorso che chiamiamo logos, di quel modo di dire il mondo che chiamiamo logos, che appunto perché è lineare, dice ad esempio che questo viene dopo quello e non è che può tornare indietro, capite? O è questo o non è quest'altro, non è che posso andargli intorno e fargli attorno tutto un disegnino, no? Cioè A che è B, devo vederli in questa linearizzazione, capite? Quando si comincia a vedere questo succedono tantissime cose, ma certamente tra queste tantissime cose succede che si può dare per scontato che questo o va in questa direzione o non ci va. A o va verso B o non ci va, perché è una linea quella che vediamo, capite? Ma è una linea non del suono, i suoni non hanno linee, i canti non hanno linee, è una linea della scrittura, capite? Allora mi fermo qua perché su questo davvero, questa è una delle, mi fermo qua su questo punto, non pensiate che abbia finito, ancora un momento mi serve, mi fermo qua su questo passo perché è un passo su cui davvero... posso soltanto fare un cenno, spero di essere riuscita così, in questo modo ve l'avevo detto, per pochi tocchi, a indicarvi che le linee non si sentono, si vedono, capite? E che dunque la connessione che dice A va verso B e c'è un collegamento, c'è questo pezzo che si lega a questo pezzo, non ha a che fare col suono della voce, della parola parlata, capite? Ha a che fare con la visione di una... di segni messi in successione uno dopo l'altro e non sopra, sotto, intorno in un acquarello, in un disegno, un ideogramma, no, no, uno in fila all'altro, uno più uno più uno più uno più uno più uno, eccetera. Allora il logos che il professor Sini ci ha detto mi guarderò bene dal dire che cosa è, dal tradurre. E io sto facendo una cosa un po' bestiale, insomma, facendo questi ragionamenti, ma mi servono e quindi facciamo le bestie, va benissimo, intanto bisogna andare col falcetto. Il logos è la attuazione della struttura logico-sintattica della lingua greca scritta. Il segreto del logos è la... applicazione, la realizzazione, noi potremmo dire la sostanzializzazione, no? Della struttura logico-sintattica della lingua greca scritta. Insomma, stiamo dicendo che il logos, la ragione che deve giudicare il senso e il non senso, che permette di dire che A è B oppure non è B, capite? Che è la struttura di ogni nostro ragionamento, noi ragioniamo così appunto, ecco perché dice noi da lì veniamo, perché proprio è la nostra carne, la carne è il nostro pensiero, noi diciamo A e B, il cielo è azzurro, Fiorinda è petulante, oppure non è petulante, va bene, questo si vedrà, eccetera. Non è che può essere petulante e non essere petulante, magari alternativamente, un po' petulante, un po' non è petulante, un po' rompe, un po' non rompe, però non è che può essere nello stesso senso e tempo petulante e non petulante. Noi pensiamo tutti così, tutti i nostri ragionamenti funzionano così, tutte le nostre scienze parlano così, no? E allora ciò che Aristotele fa è una sistematica applicazione delle possibilità insite nel logos, cioè in una struttura logico-sintattica che diviene la struttura della realtà. Non è più una struttura logico-sintattica, è la struttura della realtà. Il logos è la legge dell'essere. Il logos è la ragione di ciò che è. Il problema sarà usarlo bene, usarlo correttamente, non far pasticci, attenerci bene ai principi, non dire l'orsa e intendere l'altra orsa. Ma se rispetterai correttamente queste regole, tu avrai la mappatura logica della realtà, avrai la scienza dell'essere, la scienza dell'essere, con le sue regole, le sue articolazioni, le sue connessioni, i suoi pezzi, i suoi bravi elementi e le sue articolazioni. Ovviamente per poter, capite, intendere ciò che ho detto poco fa, no? Quando parlavo della articolazione dei saperi in una unità enciclopedica, per poter articolare bisogna aver potuto separare, è chiaro, no? Devo vedere i differenti saperi, devo vedere i differenti ambiti del reale per poterli collegare, articolare e darne poi una visione unitaria, enciclopedica. Allora abbiamo le scienze poietiche, le scienze pratiche, le scienze teoretiche. Esse differiscono anzitutto in merito all'oggetto di studio e quindi in merito al metodo, diciamo così, adeguato a quell'oggetto di studio, il quale ha un fondamento unitario, l'organo, lo strumento di ogni ragionamento, che non è altro che esplicitazione, dimentica di sé, no? Dimentica di sé, dimentica di essere una sintassi, capite, grafico-linguistica, la esplicitazione delle potenzialità del logos. Allora adesso vi faccio degli esempi, adesso vi suggerisco una cosa e poi proviamo a esemplificarlo. Vediamo se ci riesco. Ah, prima volevo dire una cosa. Avevo detto che così facciamo una piccola pausa, poi entriamo negli esempi. In Aristotele, una delle cose più straordinarie per me, studentessa del liceo, era io ricordo benissimo, la modernità. Questa era scema già da studentessa. No, voglio dire che io Aristotele mi sembrava una roba da giovani proprio, no, proprio nostra, perfetta tra l'altro perché aveva giusto un pelo di senso dell'onnipotenza, come me, perché permetteva di spiegare tutto, era tutto spiegabile, tutto assolutamente logico, assolutamente razionale, assolutamente articolato, se capivi i principi, il resto ne conseguiva necessariamente. Che gioia quando tutto funzionava, no? Bellissimo. E sì, sì, vi racconto una cosa. Dunque, questo è un aneddoto che non c'entra niente, ma è soltanto per allentare la concentrazione e poi recuperarla. Ebbi da ragazzina, ma ero già in seconda liceo, cioè quarto anno, una intossicazione da monossido di carbonio che deve aver avuto un effetto appunto poi così anche sul neurone, però alla fine ne sono venuta fuori. Si racconta, dice i familiari, che appunto ormai in preda al delirio da monossido, siccome mi girava giusto un po' la testa, ovviamente dicevo, no, ci deve essere una ragione, Aristotele lo diceva, ci deve essere una ragione, datemi le premesse, non le conseguenze. E questo appunto lo racconta mia sorella maggiore, che appunto mi trovò in questa specie di stato delirante. Quindi la potenza, no, dell'articolazione aristotelica, che dice datemi le premesse, entrerò le conseguenze. Bellissimo, una cosa da giovane, una cosa nostra, siamo noi. Se vogliamo, guardate ragazzi, siamo noi molto più di quanto ancora, come dire, di quanto siamo immediatamente indotti a sentire risuonare nel nostro modo di ragionare, di stare al mondo, di pensare, siamo indotti, dicevo, a sentire risuonare il divino Platone. Infatti, ad esempio, qui finisco l'aneddotica, l'innamoramento per Platone è a me venuto dopo. A me sta cosa del miti, delle metafore, mi sembrava un po' antica, va? E invece la potenza dell'argomentazione logica di Aristotele, mamma mia, la scienza aristotelica, no? Siamo già noi, siamo già noi. E vabbè, il commento su questa esperienza della giovinezza o della arcaicità, no? Della modernità o della arcaicità, sarebbe un discorso molto ampio. Qui l'ho soltanto richiamato giocosamente. E andiamo ai nostri esempi, volete? Cioè ho cominciato in ritardo di 10-15 minuti, quindi ho ancora una ventina di minuti, credo. Sapete come lo voglio fare l'esempio? Con la metafisica di Aristotele. Andiamo lì al pezzo grosso, così se ci funziona lì... Vabbè, non è che in 20 minuti, io dopo è scontato che l'abbiate studiato un po' la metafisica di Aristotele, però vi voglio fare soltanto un giochino su alcuni dei fondamenti della metafisica aristotelica. E vediamo se questo giochino riesce a convincervi della possibilità soltanto, di leggere il lavoro filosofico di Aristotele come il compimento del logos greco, cioè il compimento di l'applicazione sistematica di quel modo di raccontare il mondo che consente la non contraddizione, la struttura copulatoria A e B e la articolazione lineare e successiva, la differenziazione delle parti e dunque la loro articolazione. Vediamo se ci riusciamo. Dunque, voi sapete benissimo che il colpo di genio di Aristotele, quello che richiamavo poco fa, no? Dicendo, lì proprio questa è la genialità di Aristotele. Il colpo di genio riguarda il modo in cui egli ritiene si possa individuare la regola del divenire. Abbiamo detto che il divenire diviene per Aristotele non un pasticcio casuale, caotico, accidentale, ma uno sviluppo regolato. Cambia tutta la visione della realtà e si apre per la episteme, per la scienza, un cammino di indagine straordinario e meraviglioso nel quale siamo ancora, collocati. Però non vi ho detto ciò che tutti sapete, ma che è utile richiamare. Cioè, qual è questa regola del passaggio regolato, no? Dello sviluppo regolato, del movimento regolato. Allora ricordiamolo, la regola è rapporto tra la potenza e l'atto, questi due termini grandiosi, no? Tra la potenza, la dynamis, e la attuazione di questa potenza, di questa possibilità, la entelechia, diciamo, o entelecheia, se lo pronunciamo correttamente alla greca. Allora, potenza e atto. È geniale, perché in questo senso quello che si rende pensabile è il divenire non come contraddizione, no? Come relazione fra contrari o come passaggio da un contrario a un altro, così, senza un terreno in cui questo passaggio si compie, come se il caldo potesse agire sul freddo, il freddo sul caldo, i contrari non è che possono agire, come si spiega questo passaggio se non sulla base di un elemento di continuità, diciamo così, che lega ciò che è possibile qualcosa diventi a ciò che quel qualcosa diventa. Se per mutamento divenire intendiamo appunto il passaggio, così lo intende Aristotele, da qualcosa che è in un certo modo, in un certo stato, a qualcosa che è in un altro stato. Quindi, attenzione, non il passaggio da uno stato a un altro stato, stop. Divenire non è passaggio dal caldo al freddo. Questo è del tutto astratto, dice Aristotele. Il divenire è il passaggio dal caldo al freddo di qualcosa, che prima era caldo e poi diventa freddo. Ma se non ci metto il qualcosa che passa dal caldo al freddo, questo passaggio dal caldo al freddo rimane decisamente aleatorio, decisamente aleatorio. Allora la questione diventa quella di, e qua vabbè, qui Aristotele sta veramente allontanandosi dal suo maestro, lo sapete, no? Ma sono allontanamenti drammatici in cui continuamente ci sono dei passi indietro, insomma. Sarebbe veramente bello, veramente bello se vi sorgesse la curiosità e provaste magari con i vostri professori a lavorare proprio su questa specie di molla, no? Aristotele che si stacca da Platone, Aristotele che torna a Platone, Aristotele che si stacca, Aristotele che torna, no? Questo distacco che in realtà è una ripresa, un approfondimento, con alcune rotture, ma poi le rotture sembrano rotture, ma c'è un ritorno, è un'avventura meravigliosa, insomma. Ma non la possiamo dettagliare qua, stiamo al nostro esempio, al nostro tentativo di applicazione, allora. Dicevo, passaggio dalla potenza all'atto, richiamiamo in due parole, dunque, oggetto di studio della filosofia, ciò che c'è da conoscere, dice Aristotele, ecco lo stacco, il distacco al suo maestro, è ciò che c'è, o meglio, sono le cause di ciò che c'è, nei modi in cui c'è. Voglio dire, quello che c'è da conoscere, ciò che c'è da spiegare, appunto, sono le cose visibili, proprio le cose sensibili, proprio le cose che Aristotele aveva che Platone aveva detto non possono essere comprese epistemicamente. No, no, ma noi dobbiamo tentare proprio di star là a capire le cose sensibili, le cose visibili e comprendere qual è la causa del loro mutare. Ma sono le cose sensibili che mutano. Comprendere qual è la causa del loro mutare. Noi dobbiamo stare agli individui concreti. Eh beh, gli altri accademici lo avevano mandato a quel paese a quel punto. Dice, vabbè, ok, Aristotele è andato, si vede che ce l'ha con noi, pur di farci le critiche, si è pure montato la testa, va in giro così. No, no, no. Gli accademici avevano preso tutt'altra strada alla morte di Platone. Aristotele, invece, è solo in questo percorso. Ed è un percorso che, appunto, in sostanza rinnega ciò che Platone aveva detto. O sembra farlo, appunto. E, ovvero rinnega l'idea secondo la quale no, non si può avere una scienza delle cose sensibili. Queste cambiano. E come fai ad avere la regola stabile di ciò che muta, del mutamento? E Aristotele dice, bisogna capire bene il mutamento. Non c'è il mutamento. Non c'è il divenire, c'è il passaggio, il mutamento di qualcosa da uno stato a un altro stato. Questo qualcosa è l'individuo concreto, l'individuo materiale, la realtà concreta. Ogni realtà concreta, quelli che chiameremo gli enti, no? Gli enti, è una unione di una materia con una forma. Non c'è nessun ente che non abbia una sua qualche forma, no? Anzi, un ente è quello che è, appunto perché ha quella forma. Forma, attenzione, non vuole dire, lo sapete già, ma forse non guasta ricordarlo, la apparenza, no? Il perimetro. Forma vuol dire la struttura profonda, intrinseca, a una cosa che fa sì che quella cosa sia quello che è. Tutti gli enti mutano. L'uovo, poi trattato in un certo modo, cioè covato, diventerà pulcino, il pulcino galletto o gallina, eccetera. Il seme non diventerà mai un pulcino. Il seme della sequoia diventerà una sequoia, ma non diventerà un pulcino. Perché diventa sequoia e non pulcino? Allora, non è così casuale il divenire, capite? Perché diventa sequoia e non pulcino? Perché ha una sua struttura interna, perché quello è un seme, no? Diciamo noi. Mica un uovo. Se no fai confusione. Allora, questa struttura interna, questa intrinseca caratterizzazione della materia, è ciò che chiamiamo forma, ok? che Aristotele chiama forma. Allora, ogni ente particolare, ogni ente concreto è unione di materia con una forma. Diciamo unione ed è già assurdo, capite? Perché dire unione presuppone che non li possiamo considerare separati. Ma non c'è mai in natura tutta la forma. Dov'è la forma? Cioè, se c'è il pulcino, se c'è la forma pulcino, perché c'è un pulcino in carne e piume, giusto? Che in cui la forma si mostra, cioè in cui la forma è attuata, no? Ma non c'è neanche la materia pura. Quindi in realtà è bizzarra questa unione di materia e forma che noi stiamo evocando come cosa ovvia, no? Le cose sono, gli enti sono materia con una forma. Materia con la forma pulcino, materia con la forma cavolfiore, materia con la forma sequoia, materia con la forma cima di rapa, quello che volete. No? Ma è bizzarro perché non c'è mai la materia, non c'è mai neanche la forma separati. Allora, ecco il primo esempio. Dobbiamo presupporre, capite? Non ci accorgiamo. Dobbiamo presupporre che siano separati, separati, elementarizzati nelle loro componenti gli enti di cui parliamo, per poter poi dire che si sono il composto di materia e forma. Questo dire apre tutta la fisica aristotelica, ma questo dire è reso possibile da un esercizio, da un addestramento, da una consuetudine del pensiero alla elementarizzazione, che rende possibile la ricomposizione, che rende possibile rimettere insieme i pezzi. Se non ho i pezzi da mettere assieme, come faccio a concepirli assieme? Quindi già nell'idea che ogni ente sia ente materiale, realtà concreta, in quanto è materia dotata di una potenzialità di assumere X forme nel suo sviluppo regolato. Regolato, certo, perché il pulcino non diventa la sequoia. E la regola intrinseca è appunto la struttura che determina quella materia ad essere pulcino, non germoglio di sequoia. Ecco, questa, già soltanto questa prima elementarissima faccenda, che descrive ciò che, lo sapete, Aristotele chiama il sinolo, l'unità indisgiungibile di materia e forma. Già dire questo, che è geniale, geniale, però presuppone qualcosa che non viene detto, presuppone una logica della analisi, della separazione, capite? C'è la materia, c'è la forma, che non ci sono mai sul piano sensibile, per spiegare il piano sensibile. Presuppone c'è un modo di pensare che viene da quel logos della elementarizzazione, a partire dal quale posso poi avere il colpo di genio e dire: ecco, è l'unione di questi due elementi che non ci sono mai in natura. Non ci sono mai in natura a spiegare come sono fatti gli enti naturali e come si sviluppino in modo regolato. C'è, cioè, già lì dove Aristotele utilizza il concetto massimamente sintetico, no? Della sua fisica e della metafisica, poi, ovvero il concetto di sinolo, la nozione di sinolo, già lì opera una analitica implicita, una implicita analisi del reale sulla base del logos. In effetti, quello che io ho appena detto, ho detto pochi minuti fa in verità, non c'è mai il divenire, divenire, c'è qualcosa che diviene, no? Che ragionamenti sono, se no? Geniale Aristotele. Quello che io ho appena detto, anch'esso rispecchia perfettamente la struttura logico-sintattica del logos. Allora, in realtà tutti noi, voglio dire anche voi, anche i più giovani di voi, anche quelli che hanno studiato Aristotele soltanto da pochi mesi o da poche settimane, siamo e siete profondamente aristotelici almeno dagli 8 anni in poi. È un destino che ci tocca a tutti noi occidentali per ora. Poi quando magari agli 8 anni ci verremo mandati a fare la pratica del distacco del biglietto per le gare di canottaggio, un po' questo, e basta, no? Non a integrazione, voglio dire soltanto questo. Però per il momento ancora succede intorno agli 8 anni una cosa fantastica, cioè che ci insegnano scuola, no, ditemi che la insegnano ancora, perché sennò un momento dice l'analisi grammaticale vi risulta, ok, d'accordo, 8 anni più o meno, no? L'analisi logica poco dopo, giusto? Vabbè. Allora, quando si deve fare l'analisi logica, che poi è fondamentale per chiunque abbia l'avventura o la sventura di volere tradurre una delle lingue classiche, il greco o il latino, che ne rispecchia la struttura, infatti, logico-sintattica, cosa succede? Adesso, Nicolò, quando devi tradurre una frase dal greco, la prima cosa che devi cercare nella frase, che cos'è? Bravo, lo sapeva. No, ho chiesto a lui per evitare conflitti così. E, male che vada, gli darò una sberla dopo. Invece no, ho detto giusto. Il verbo. Benissimo, e quando hai trovato il verbo, già ti metti tranquillo perché sai quante sono le azioni che sono evocate in quel dire. No, no, adesso non ti fermare perché andiamo avanti. No, non ti distrarre, Nicolò. Non ti distrarre, per piacere, quando parla la zia. Allora, d'accordo. Dopo che hai individuato il verbo, dopo andrai cercando che cosa? Guarda, se non lo sai ti appendo alla lampada. Vabbè. Che può essere implicito o esplicito, d'accordo, questo, però ci deve essere un soggetto, no? Un subjectum. Aristotele dice un hypokeimenon, un sostrato, una roba che sta sotto, no? Che renda comprensibile che cosa diviene. Qual è l'azione? L'azione è il divenire, ti è chiaro? Sì. L'azione è il divenire, l'azione è il verbo, il movimento. Il verbo indica il moto, il movimento, l'azione. Che cosa succede? Succede che cammina, succede che pensa, succede che mangia, succede che scappa, succede che si infuria. E vabbè, ho capito tutti questi divenire. Ma chi diviene? Chi è che scappa? Chi è che si infuria? Chi è che mangia? Chi è che cammina? Ma questo è ovvio per noi, no? È ovvio. Ecco, questa ovvietà è esattamente la struttura logico-metafisica a cui Aristotele ricorre risolvendo il problema del divenire. È una delle basi della soluzione, ben altrimenti articolabile appunto poi nei suoi sviluppi, del problema del divenire aristotelico. Allora, una struttura sintattica che renda possibile legare il verbo a un soggetto. D'accordo? Il verbo a un soggetto. Cammina. Chi? Pippo. Va bene. Allora, Pippo cammina. Non è che cammina il camminare. E neanche il non camminare cammina. Ecco l'impossibilità di spiegare il divenire appellandosi solo alla dialettica dei contrari. No? Devi darmi una sostanza. Allora, perché io analizzo, faccio infatti come si chiama analisi grammaticale, analisi logica, analisi del periodo, proprio in questo operare analitico del logos che diviene, no? Che viene incorporato come la struttura stessa del reale, perché raccontare il mondo vuol dire percorrerlo, ricordate? In base a come lo racconti, tu lo cammini, usando il verbo camminare in un modo che è non proprio legittimo, ma licenza poetica. Quindi tu lo segni, capite? Lo segni e lo tracci, lo trasformi, ne fai il tuo mondo, fino a far diventare assolutamente normale che se c'è il verbo ci deve essere il soggetto. E che poi il collegamento tra questo soggetto e questo verbo possibilmente deve non essere a caso, ad esempio deve non contraddirsi, è certo, deve andare in linea. Il verbo presuppone un sostantivo, il divenire presuppone un sostrato, una sostanza, qualcosa che diviene. Allora, questo è il nocciolo, insomma, di quello che mi sembrava utile esemplificare, e questi erano i pochissimi tocchi nella metafisica o alla metafisica che volevo dare. Attenzione, la metafisica è la scienza fondamentale per Aristotele, poi non la chiama metafisica, lo sapete benissimo anche questo, vero? Non si chiama metafisica, non c'è questa parola in Aristotele, che invece indica soltanto la successione dei libri, no? Pubblicati o organizzati da Andronico di Rodi, degli scritti neanche lì. Lui la chiama la filosofia prote, la scienza prima, la filosofia fondamentale. La filosofia fondamentale perché è la più concreta, in quanto studia l'ente, gli enti, non da un punto di vista o da un altro, ma nella loro interezza, cioè non ad esempio nella prospettiva del fatto che abbiano questa caratteristica, si muovano, oppure quest'altra caratteristica, no? Abbiano una misura, le matematiche, oppure abbiano quest'altra caratteristica, producono effetti, le scienze poietiche, d'accordo? No, non da questo o quell'altro punto di vista. Ogni punto di vista specialistico, ecco, prendo il reale e lo studio da diversi punti di vista. Mi sono dato la regola del divenire, il passaggio dalla potenza all'atto, su cui non insisto qua, do per scontato che sappiate, e mi ha data questa regola, adesso io posso analiticamente guardare al reale, no? Nelle sue diverse caratteristiche, allora studiarlo da questo punto di vista, da quell'altro punto di vista, da quell'altro punto di vista, avendo come basamento la filosofia prima, cioè la scienza prima, la scienza che studia il più concreto, la realtà nella prospettiva più concreta. E qual è la più concreta prospettiva? Anche qua è grandiosa e bellissima, quella sintetica, quella unitaria, quella sintetica, quella che tiene assieme tutto, quella che potremmo dire è il sostrato di tutti gli arti e di tutti i possibili divenire che la realtà può manifestare, no? Può attraversare. E infatti la parola che Aristotele usa, lo sapete, anzi quella che usiamo noi per tradurre l'aristotelico usia, è in questo ambito, come significa? Sostanza. Queste parole sono usate con sfumature molto particolari nelle diverse opere di Aristotele, ma non è filologico il nostro approccio e andiamo a chiudere. Sostanza. Certo, perché, metafisica Aristotele, l'ente si dice in molti modi. Vi rendete conto? Questa è una frase tra le più note, no? Della metafisica. L'ente si può dire in molti modi. Si può dire, ancora il logo, si può dire, e quindi è in molti modi, ma tali modi non sono enti, non tutti almeno, non hanno cioè un essere reale di per sé, una loro autosussistenza sintetica fondamentale. Allora, i predicabili nuovamente, ciò che il Logos può dire, giudicare, ciò che il Logos può imputare all'essere, dire essere. Categoreina ha questo senso proprio di imputare qualcosa a qualcuno, attribuire nel senso proprio del giudicare, come adesso noi intendiamo, no? Proprio, non esprimo giudizi, dici no, guarda, tu esprimi sempre giudizi, sennò proprio non potresti manco pensare, essendo qui dove sei e figlio di questa nostra civiltà. Quindi giudizi sì, noi intendiamo i giudizi come le sentenze, no? Ah, questo sputa sentenze, e io non sputo sentenze. Va bene, d'accordo. In realtà, appunto, il predicare l'essere, il dire l'essere, vuol dire esattamente riferire ad un principio unitario la possibilità delle sue differenziazioni. Questo principio unitario, appunto, è ciò che Aristotele chiama la sostanza. Allora chiudo. Eravamo partiti dal Logos, misterioso, abbiamo provato a dare qualche dritta su come forse si possa intendere il Logos in quanto ciò di cui la filosofia è fatta da Parmenide in poi, abbiamo evocato dei sogni, sogno di giustizia, quello di Platone, cioè di musicalità, di articolazione musicale tra le parti, e abbiamo visto come questo sogno in fondo a suo modo trovi compimento in Aristotele. Ecco allora la unificazione enciclopedica delle parti divise, la organizzazione dell'impero. nelle sue differenze. La possibilità di intendere quella sostanza fondamentale di cui predichiamo i diversi divenire, no? Le diverse configurazioni formali o attuali. Ma scompare completamente nel discorso aristotelico quell'ideale, insomma, anche emozionante, no? Di giustizia, come possiamo dire, politica, no? O etica, che abbiamo evocato in Platone. Ecco, per questo facciamo il prossimo capitolo, cioè l'anno prossimo, venite ancora a me, che lavoriamo su questo, in 2-3 lezioni. Adesso mi sentirei dire soltanto questo. Lo sapete o lo ricordate? Qual è il fine ultimo della conoscenza? Della conoscenza aristotelica, che proprio perché non è più politicamente invischiata, non è ateniese. Ha un progetto, ma l'unica sua realizzabilità consiste nella delega al grande principe, al grande stratega. E quindi la sua conoscenza non è più interessata. Le scienze teoretiche, infatti, sono quelle scientifiche, diremmo noi oggi, no? Guardate che è quello che pensa lo scienziato. No, allora, ci sono le scienze dette umane, che non sono scienze, che vuol dire che sono lì, insomma, in cui l'oggetto e il soggetto sono coinvolti, fanno pasticci, non si è mai oggettivo. Poi ci sono le scienze scientifiche, che sono quelle che Aristotele chiama le teoretiche. No, non sono nei contenuti le medesime, ma insomma, che hanno la postura conoscitiva che è un po' quella che Aristotele chiamava le teoretiche, e cioè disinteressate, distaccate, capite? Che non hanno problemi pratici. Voglio conoscere perché voglio conoscere. E in questo porto a compimento, dice Aristotele ovviamente, la storia dell'intero genere umano, no? Nonché la natura umana, che è fatta perché attratta dalla conoscenza. Bene, ma questa scienza disinteressata, che diventeranno le scienze che hanno come loro alveo unitario la filosofia, cioè la filosofia prima, no? Alveo unitario che poi si articola nelle sue partizioni disciplinari. Che fine hanno? Ve lo ricordate? È interessante questo per me, è interessante ed è anche così, è un motivo di riflessione seria, ma chiudiamo, non la facciamo la riflessione, ve lo ricordo soltanto, il fine è la felicità. Compimento e felicità per Aristotele in sostanza sono il medesimo, vogliono dire la stessa cosa. Io ho parlato del compimento prima, la felicità. Platone aveva sognato la giustizia. Aristotele, come se non potesse concederselo più sto sogno della giustizia, per tante ragioni lo delega al grande Alessandro. Ma faccio notare che quando Alessandro prende il potere, Aristotele torna ad Atene, certo protetto dal giovane Ganzo, che gli consente di farsi il liceo 335, che se no non avrebbe mai potuto fare, no? Questo traditore torna ad Atene e adesso fa... Però aveva Alessandro che, come dire, finché c'è stato. Per Aristotele, finché c'è stato Aristotele al liceo, insomma. Dopo no. Sapete che Aristotele muore l'anno dopo Alessandro, scappando da Atene, perché era stato accusato della stessa accusa solita, sempre la solita menata. Che palle. L'impietà. Sei sempre empio, dici delle cose strane che sono pericolose, che non sono quelle che pensano i più, sei blasfemo. E poi il passo successivo era stato già espresso con Socrate, lo sapete, se poi ci fai pure sopra un modello di comportamento o di conoscenza, sei un corruttore di giovani. Aristotele se ne va da Atene, lo sapete, vero? E lui non resta, dice, sapete cosa c'è? Ciao ateniesi, non è che io sono qua, capite? Non sono ateniese, avete capito quello che avete capito, vi siete sfasciati tra di voi, vado, non c'è manco più Alessandro. E se no? Va bene, la felicità, ecco il punto, non la giustizia. E la felicità è compimento, come se con Aristotele si chiudesse il sogno della conoscenza come possibilità politica della costruzione di una comunità giusta, si chiudesse, nel senso che raggiungesse il proprio compimento, nel senso della propria felicità, la felicità. Non lo so se sia pensabile per noi oggi un'eredità, no? Le scienze hanno a che fare con la nostra felicità, le nostre conoscenze possono essere produttrici di felicità, o forse felicità è compimento, quindi attuazione, questo vuol dire, no? Realizzazione, espletamento completo del proprio telos, del proprio slancio, di ciò che necessariamente ci attrae, insomma, no? Forse queste due letture della felicità si combinano con la questione della giustizia, così come l'aveva messa in mano ad Aristotele Platone. Vabbè, questo ve lo vedete voi, ragazzi miei. Io mi fermo qua e facciamo la merenda.